Ciao a tutti, sono Marco, come al solito, sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Mi puoi trovare anche su Italiano per stranieri con Marco. Bene, spero che stiate tutti bene. Stasera vi voglio parlare di un argomento di cui in realtà ho già un po' parlato in altri podcast. Chi mi segue da un po' lo sa, ogni tanto riprendo magari argomenti che ho già trattato, diciamo, no? Ecco, stasera voglio parlare un po' di astronomia. Astronomia. Bene, e in particolare parlerò un po' della storia della Terra, così in generale, e poi della Luna. Vi chiederete perché proprio della Luna? E la domanda è la risposta è semplice, quanto banale: perché no? Quindi parlerò della Luna. Ok, bene. In generale, comunque, questa cosa, la storia della Terra, come al solito, è un po' una scusa, no? Per imparare, diciamo, spero, parole nuove, no? Nuove espressioni, no? O forse anche magari qualcosa di nuovo. Bene, per quanto riguarda la nascita del nostro pianeta, la teoria più accreditata, no? Cioè più accettata dagli scienziati, no? È quella che sostiene che la Terra è nata da un insieme di polveri, diciamo, che si sono aggregate, che si sono messe insieme, no? Per la forza di gravità, no? Ecco, la forza di gravità è quella che fa unire le cose, le fa tenere insieme, no? È la stessa forza che fa cadere qualcuno, che fa cadere un sasso quando noi lo lanciamo, no? La forza di gravità, no? Ecco, all'inizio forse dicono 4,5 miliardi di anni fa, nel sistema solare c'erano solo delle polveri, no? E delle rocce fuse, no? Vuol dire molto calde, ad altissima temperatura, che ruotavano, cioè giravano intorno a un centro, no? Dove poi si è formato appunto il Sole. Dunque, quando però questa cosa sia avvenuta, in realtà non è ben chiaro, no? Neppure agli astronomi e ai fisici. Ma ad un certo punto, insomma, si sono formati i pianeti, non solo la Terra. La cosa, diciamo, interessante è che anche il Sole, no, si è formato dall'aggregazione di polveri, no? Bene, no? Di polveri e di rocce fuse, no? Il problema è che quando la massa, cioè l'insieme che si crea, è enorme, è gigantesco, diciamo, no? Come è la massa del Sole, allora la materia che si è aggregata insieme a un certo punto si accende, no? Perché per via, a causa dell'enorme pressione all'interno di questa massa del Sole, diciamo, si genera quella che viene chiamata la fusione nucleare, no? In questo modo la materia diventa non solo incandescente, no? Ma in un certo senso gli atomi fondono, no? E si innesca, comincia una produzione di energia potentissima, no? E che dura milioni e milioni di anni, no? Ecco, vorrei qui ricordare che questa fusione nucleare è quel procedimento, diciamo, che molti fisici e scienziati, no? Alcuni anni fa, ma un po' di anni fa, ci avevano promesso di realizzare in sostituzione dell'energia della fissione nucleare, no? Cioè al posto dei reattori nucleari che usiamo adesso. Il problema è che quando la materia, no, fonde, no, e si accende, diciamo, raggiunge temperature altissime di alcuni milioni di gradi, no? E quindi tenere insieme questo magma, chiamiamolo così, no? Questa materia fusa è, diciamo che è impossibile per il momento, no? Forse un giorno si riuscirà a ricreare la fusione nucleare, no? sulla Terra, cioè si riuscirà a replicare, no? Cioè replicare vuol dire fare la stessa cosa, fare una copia di una cosa, fare una cosa esattamente uguale a una già esistente, no? Una replica, no? Ecco, si riuscirà a replicare il processo che avviene nel Sole, no? E in tutte le stelle, appunto, che è appunto questa fusione nucleare, no? Dunque, tornando alla Terra, ad un certo punto il nostro pianeta ha incominciato in qualche modo a stabilizzarsi, diciamo, no? Ma ovviamente non si sa quando, no? Quando, a un certo punto, non si sa quando, probabilmente è stato colpito da un asteroide, no? Gli asteroidi sono dei massi, delle rocce che ci sono nel sistema solare, no? Dunque, il nostro pianeta è stato colpito, diciamo, da un asteroide, o si è scontrato con un altro corpo celeste, un altro pianetino, diciamo, più piccolo, no? Ecco, così pare sia nata la Luna, no? Cioè, tra questa collisione della Terra con un altro corpo celeste, no? Ecco, esiste anche in realtà un'altra teoria che dice che la Luna è stata catturata, attirata dalla gravità terrestre, ma sembra un po' meno plausibile questa teoria, no? Meno accreditata, diciamo, no? Bene. Quindi l'attuale teoria, diciamo, sostiene che una parte della materia fusa di cui era composta a quel tempo la Terra è stata espulsa, è stata cacciata fuori dalla Terra, buttata fuori dalla Terra, no? Ma la stessa forza di gravità ha impedito che questa materia si allontanasse nello spazio, no? Quindi la Luna sarebbe composta da una parte di Terra e da una parte composta di questo enorme, diciamo, asteroide o pianeta che si è in pratica fuso con la Terra ed è probabilmente penetrato anche all'interno della Terra, che era una massa fusa e quindi in un certo senso morbida. Bene. Quindi a un certo punto, insomma, è nato questo sistema, chiamiamolo così, no? Terra-Luna. Che c'è ancora oggi, no? E la Luna ha iniziato a girare intorno alla Terra e non si è più allontanata, no? Non si è più allontanata dallo spazio, dal nostro pianeta, no? E ne ha influenzato il moto, no? E ha influenzato il movimento, no? I movimenti della Terra. Infatti, senza la Luna, la Terra sarebbe diversa, diciamo, no? Sarebbe diversa anche nei suoi movimenti nello spazio, no? Ovviamente anche la Terra, però, ha influenzato la Luna, che è rimasta, diciamo, intrappolata, potremmo dire, no? Dalla forza di attrazione della Terra e ha incominciato a girare appunto intorno alla Terra, no? E insieme alla Terra, intorno al Sole, no? Ecco, da notare, come già detto, che la Luna è rimasta in un certo senso bloccata, no? Ed è rimasta con sempre la stessa faccia rivolta verso di noi, pur ruotando su se stessa. Quindi noi in pratica vediamo sempre la stessa faccia della Luna e solo una piccola parte in più, cioè vediamo circa il 60% della sua superficie. L'altra parte, cioè the dark side of the moon, potremmo dire, no? Il lato oscuro della Luna, è possibile vederlo solo con le sonde spaziali che circumnavigano, cioè che girano intorno alla Luna, cioè che vanno dall'altra parte, no? Circumnavigare significa girare intorno, no? Per esempio, prima della costruzione del canale di Suez, no? Dall'Europa per arrivare all'Asia, bisognava girare intorno all'Africa, cioè circumnavigare l'Africa. Bene. Ma quali sono le caratteristiche, diciamo, della Luna? Di cosa è composta la Luna? Ma sostanzialmente è composta di terra, cioè degli stessi componenti più o meno di cui è fatta la Terra. Oltre ai componenti terrestri, la Luna è però composta anche da materiali del pianeta, no? Diciamo, che si è scontrato con la Terra. Dunque, la cosa interessante è che la Luna, che la sua presenza, diciamo, ha influenzato molto il nostro pianeta, no? Ecco, l'ha influenzato, diciamo, in molti modi, no? Innanzitutto con il fenomeno della marea, la marea. La marea è in pratica il fenomeno che fa innalzare il livello del mare, no? Ecco, in certi momenti e in certe ore della giornata. Le maree, no? Sono in pratica quel fenomeno, come detto, che fanno innalzare il livello del mare, no? E le maree sono determinate sia dalla presenza appunto della Luna, no? Della Luna, sia dal fatto che la Terra gira su se stessa, no? Ecco, c'è poi un'interessante teoria abbastanza avvalorata, cioè accettata, che sostiene che la presenza delle maree sulle coste degli oceani, no? Ha fatto nascere la vita sulla Terra, no? O meglio, ha fatto sì che la vita si sia trasferita dal mare alla Terra. Infatti, quando il mare si ritira, a volte in maniera molto veloce, si crea una zona in cui per alcune ore non c'è più acqua. Questo fenomeno ha costretto molti animali, diciamo animali marini, pesci sostanzialmente, a sopravvivere anche in assenza di acqua, no? Ecco, con il passare del tempo, stiamo parlando di centinaia di migliaia di anni, se non milioni, ovviamente per selezione naturale, no? Quella scoperta da Darwin, no? Si è creata una nuova specie, no? Quella degli animali terrestri, no? In grado di respirare fuori dall'acqua, no? Poi, con il passare del tempo, molti di questi animali hanno, diciamo, ritenuto più conveniente vivere sempre fuori dall'acqua, no? Tutto questo per effetto anche della Luna. La Luna ha fatto nascere la vita sulla terraferma, fuori dall'acqua. Bene. Ma un giorno forse la Luna se ne andrà, cioè abbandonerà la Terra, si allontanerà sempre di più, probabilmente, e uscirà dalla gravitazione della Terra. Questo è forse possibile, no? Ma potrebbe accadere in futuro. Ma in effetti la Luna, secondo gli studi, no? Si sta un po' allontanando dalla Terra di circa 4 centimetri ogni anno. Beh, quindi diciamo che è pochissimo, no? Quindi il suo allontanamento è talmente lento che prima che la Luna lasci l'orbita della Terra, il Sole sarà diventato una stella enorme, no? Quella che chiamano una gigante rossa, e avrà, diciamo, inglobato la Terra e la Luna. Questo avverrà tra miliardi di anni, quindi la civiltà umana per quel tempo si sarà probabilmente estinta. Bene, nel sistema solare, diciamo che ci sono poi molti altri oggetti, molti altri pianeti di cui ho già parlato in altri podcast. Ci sono anche, diciamo così, pianeti che si muovono intorno al Sole, che girano intorno al Sole, no? E che sono all'interno dell'attrazione del Sole, no? Sono degli oggetti come le comete e gli asteroidi di cui ho già parlato. Ok, bene. Concludo solo dicendo che negli ultimi anni diverse nazioni si stanno interessando alla Luna. Ne ho già parlato. Primi tra tutti gli Stati Uniti, che sono già andati, diciamo, sulla Luna, che con la missione Artemis, no? Ne ho già parlato in un altro podcast. Contano di tornare sulla Luna tra qualche anno. Ma poi c'è anche la Cina e l'India che hanno mandato di recenti, no, di recente delle sonde. Bene, vedremo un po' quale sarà il futuro della Luna. A questo proposito vorrei leggervi una piccola filastrocca di un poeta, che ha scritto delle poesie molto belle, per bambini ma non solo, che si chiama Gianni Rodari, Gianni Rodari. Eccola. Ascoltiamola con attenzione, poi magari in un altro podcast la spiegherò un po', però si capisce cosa vuol dire. Dunque, sulla Luna, per piacere, non mandate un generale, ne farebbe una caserma con la tromba e il caporale. Non mandateci un banchiere sul satellite d'argento o lo mette in cassaforte per mostrarle a pagamento. Non mandateci un ministro col suo seguito di uscieri, empirebbe di scartoffie i lunatici crateri. Ho da essere un poeta sulla luna ad allunare, con la testa nella luna, lui da un pezzo ci sa stare, a sognare i più bei sogni, è da un pezzo abituato, sa sperare l'impossibile anche quando è disperato, or che i sogni e le speranze si fan veri come fiori. Sulla luna e sulla terra fate largo ai sognatori. Ok, quindi in pratica Rodari cosa dice? Di lasciare la luna ai sognatori, di non far sì che la luna all'inizio sia occupata dai militari, no? Da un generale che farebbe della Luna una grande caserma con tanti soldati, di non mandare sulla Luna un banchiere che penserebbe solo ai soldi, diciamo, no? Oppure di non mandare un ministro, no? Che riempirebbe la Luna di cartacce inutili, no? Ma di mandare un poeta sulla Luna, eh? Ecco, questo è un po' il suo sogno. Ok. Va bene, abbiamo concluso con una poesia di Gianni Rodari. Grazie allora per l'ascolto, se siete arrivati fin qui, e vi saluto. Ciao!